Eccoci con Marte Sport Live, focus sul mercato con i talenti che il Napoli cerca, ma anche con Fedele contro tutti per parlare di calcio.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Eccoci cari amici, buongiorno a tutti da Dario Sarnataro, regia Gigi Soriani, saluto Gianluca Gifuni. Poco fa questo incontro, questa chiacchierata con Diego Armando Maradona Junior, che saluto anch'io ovviamente, davvero si spera che si debba, anzi, arrivare a un punto in comune con il calcio Napoli, diciamolo chiaramente. Maradona, anzi, questo anche bel titolo della questa area interattiva, area tematica, Diego vive, mi sembra la cosa più giusta, deve vivere, anzi noi stiamo invocando da tempo un museo del calcio Napoli e in particolare di Maradona al stadio Maradona o allo stadio del Napoli in generale. È assurdo che anche dal punto di vista commerciale non ci sia un'area dedicata nello stadio a Maradona e in generale ai cimeli storici del calcio Napoli, un'area museale dove i vari turisti ma anche i napoletani possono andare a visitare. Però questo ne parleremo ancora, saremo attenti a questo argomento. Come detto e anticipato, parliamo un po' di mercato e non solo, tra un po' Enrico Fedele, poi i vostri messaggi al 339-666-9990, tra un po' anche le ultimissime da Castelvolturno con le condizioni di Quaraschele che sembrano in miglioramento, è una gastroenterite, niente di gravissimo. Però parliamo di talenti, quelli dei Paesi Bassi, di quelli dei Paesi Bassi, dell'Olanda, del Belgio, è super esperto, un agente FIFA molto apprezzato, ex difensore della Juventus e in particolare del Bologna di Mayfredi, soprattutto, ma non solo, Marco De Marchi. Ciao Marco, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno.
E grazie per essere con noi, è davvero un grande piacere.
Anche per me, grazie dell'invito.
Allora, innanzitutto, quanto ti fa piacere che il Bologna sta così in alto e quanto ti sorprende che il Napoli stia così in basso invece?
Beh, partendo dal Bologna, io vivo anche qui, per cui diciamo che il legame è fortissimo, perché ho giocato 7 anni, perché sono state esperienze, diciamo, tutte finite, tranne forse un anno in cui abbiamo perso i playoff, tutte finite nel migliore dei modi, no? Per cui con gli obiettivi centrati. E niente, di conseguenza, dopo anni in cui si navigava un po' a vista, no? Sì. Da quando è arrivato comunque Saputo è stato fatto un lavoro ottimo, culminato quest'anno con un campionato, una stagione straordinaria, direi, con il cambio anche di mentalità, no? E di filosofia, cioè di prendere giocatori giovani con magari alcuni sconosciuti, no? Con però una prospettiva importante, facendo diventare poi il patrimonio della società, un patrimonio che viene un po', come dire, colpito da altri club, nel senso che sono tanti giocatori appetibili, no? Che hanno un valore che addirittura a volte è triplicato o quadruplicato, per cui oggi il Bologna si è posizionato ad un livello molto molto alto e ne sono felicissimo. Ovviamente per il Napoli, che dire, non ci si aspettava, ecco, dopo la stagione scorsa, una stagione così un po' anonima, no?
È vero.
Però può capitare, è il classico come dire, contraccolpo, no? Che è capitato già in passato in altri club, però immagino, almeno dalle parole del presidente, che vogliono subito riscattarsi.
Questo è fondamentale, è chiaro, il Bologna è davvero l'egida della competenza, Sartori, Thiago Motta e tutti gli altri. A proposito di competenza, appunto, dicevo, di quanto tu conosca molto meglio di noi tutti i giocatori in generale, in particolare anche Olanda, Belgio eccetera, il Napoli sta seguendo con grandissima attenzione due calciatori del Feyenoord, Ancho e Jimenez, perché servono come il pane al Napoli, un grande difensore e l'erede di Osimhen. Sono o sarebbero i profili giusti per te?
Ma allora, guarda, ti dico anche che sono stato sulla settimana scorsa ecco, e li ho visti proprio sconfiggere in maniera terribile il nemico numero uno, passami il termine, ovviamente sportivamente parlando, l'Ajax.
Certo.
E per cui, insomma, Ajax quest'anno che non ha tradito un po' anche le attese, no? E sono, allora, credo che Ancho sia un giocatore che nel corso degli ultimi anni è maturato tantissimo. Dal mio punto di vista oggi è pronto per fare un salto ulteriore, anche se ovviamente Feno è già a un livello molto alto, perché vabbè, ha perso quest'anno nelle coppe europee, ma insomma si è sempre dato da fare, è sempre come dire, ottenuto dei buoni risultati. L'anno scorso vinceva il campionato, quest'anno lo vincerà il PSV Eindhoven, però sono secondi, per cui lottano sempre per obiettivi alti, e lui credo che sia pronto per fare un salto del genere. L'ho visto migliorato tantissimo fisicamente, molto prestante, veloce, personalità,
ecco, hai detto una cosa interessantissima, veloce, perché a Napoli servono a tutti, devo dire, servono difensori veloci e rocciosi, è difficile trovarli insieme. Classe 97, ricordiamo Ancelo, che Calzona conosce molto bene.
Guarda, oggi la caratteristica ormai principale che viene richiesta dagli operatori di mercato, per cui dai direttori e dagli allenatori fisici corporatura importante, con esplosività e con velocità, perché le difese giocano spesso molto molto alte, certo. Per cui devi anche saper recuperare e poi avere un impatto contro l'avversario, che magari oggi si chiama Haaland piuttosto che altri.
Certo, ma secondo te è un giocatore che il Napoli potrebbe prendere per 20, 25, 30 milioni? Se non vuoi andare nello specifico, troppo, però.
Il Feyenoord è una bottega cara.
Ecco.
Ci sta.
Ci sta, queste votazioni. Ci sono. Come quella di Jimenez, che piace a tutti. Napoli tra David e Jimenez, a noi risulta. E soprattutto concentrato su questi due, poi Gyökeres dello Sporting, già però piace molto l'Inghilterra. Chi è più utile, o per meglio dire, più pronto per la Serie A per te, David o Jimenez?
Forse David, nel senso che Jimenez è un ottimo attaccante, sai, sostituire un giocatore come Osimhen è complicato, perché ritengo che abbia delle caratteristiche uniche, no? Nel suo genere, e lo ha dimostrato l'anno scorso facendo una stagione pazzesca dove ha tirato fuori proprio tutto il meglio di sé, no? Jimenez è un giocatore che insomma anche egli quest'anno ha dimostrato di poter competere per obiettivi ancora più grandi. Non l'ho visto ultimamente benissimo, diciamo così, però ha fatto molto 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 bene, questo non ci sono dubbi. È un attaccante sicuramente che si andrà via dal Feyenoord in una squadra importante.
Quindi Davide più pronto, poi ci sono tantissimi talenti. Marco, prima di salutarti e ringraziarti, sperando di averti presto di nuovo ai nostri microfoni, perché è bello parlare di calcio con te. Io sono stato rimasto impressionato vedendolo poche volte, per carità, da non so se si pronuncia così, Hato, 2006, difensore dell'Ajax. Poi ci sono anche quelli più pronti, tipo Timber e Wieff.
Io attenderei un po'.
Certo, hai ragione.
È un giocatore che è sulla bocca un po' di tutti, che ha meravigliato, no?
Sì.
Perché ha un'età veramente molto molto giovane e gioca già un po' come quello del Barcellona, no? Che
sì, Cubarsí, certo.
Esatto. Però andrei un po' più cauto. Andrei un po' più cauto, perché insomma non è, dal mio punto di vista, non è subito pronto per, poi non ha una struttura fisica importante, per cui ho un po' di dubbi sul fatto che possa fare il centrale, per esempio, a 4, se non il braccetto, ecco, il braccetto magari un po' più adatto. Io l'ho visto giocare anche terzino sinistro, ci andrei un po' più cauto, lasciamo
crescere. Beh, è l'Ajax, quindi può crescere meravigliosamente. Timber e Wieffer sono i due centrocampisti più interessanti dell'Eredivisie, ovviamente acquistabili.
Wieffer è un giocatore che per il quale io lo sto lavorando da tempo, sono qui in Italia.
Ah, è la procura, è il mandato?
No, la procura, però col suo agente
è andato a trattare, diciamo, più o meno.
E diciamo che un giocatore, guarda, che io, per il quale ho parlato tante volte con tantissime squadre quando giocavo nell'Excelsior insieme a Dallinga, perché anche egli è un giocatore, è un attaccante, questo che gioca nel Toulouse, sta facendo molto bene contro l'olandese, che giocavano in Serie B insieme, visto il campionato. E vabbè, all'epoca non mi ascoltarono in tanti, oggi è diventato un giocatore un giocatore importante con delle caratteristiche molto ben precise e che credo che sia anche lì pronto per un certo tipo di salto, ecco. E Timber, un altro giocatore, il Feyenoord è una delle squadre più belle, no, da vedere e dalle quali puoi pescare giocatori, e anche Timber è un centrocampista di grande dinamismo, forza, cambio di passo, e insieme poi giocano anche molto molto bene.
Wiffer, che ne hai parlato col Napoli, giusto al volo, giusto per capire, per carità.
Ma volta. Guarda, adesso
no, non mi ci provo, ci provo.
In generale, ovviamente, come dire, è un giocatore che ho presentato qua in Italia. Ecco, diciamo.
Va bene. Io ci ho provato, Marco, lo sai, i giornalisti sono così.
No, lo so, però io sono anche molto, insomma, con tutto il rispetto verso voi giornalisti, eccetera, che appunto rispetto molto, l'ho sempre fatto anche dal giocatore, sono molto discreto
nelle
cose, non vedete mai, come dire, mie interviste troppo, insomma rispetto molto tutte le parti, no, e di conseguenza, ecco, in questo momento mi fa piacere parlare con voi.
Beh, ti ringrazio molto, Marco, e io ci ho provato e devo dire che apprezzo anche questa serietà che evidentemente è apprezzata anche da molti club. Speriamo di averti presto qui su Radio Marte. Intanto grazie e buona giornata e buon lavoro.
Grazie a tutti voi.
Ciao. Davvero. Marco De Marchi, ex difensore Bologna-Juventus, ma soprattutto oggi agente FIFA molto importante. Tra un po' parliamo di tattica, di Empoli-Napoli, parliamo anche di mercato e dintorni, ma soprattutto del futuro, secondo voi, del Napoli, dei giocatori, del prossimo allenatore e anche di queste prossime 6 partite con Enrico Fedele, con la rubrica Fedele contro tutti. Ci fermiamo 2 minuti e torniamo.
Marte Spotlight. Marte Spotlight.
Eccoci tornati, cari amici. Chi vi parla è sempre Dario Sarnataro. I vostri messaggi, scrive questo amico: viva Diego, gridatelo, ignobile il calcio Napoli addirittura. Beh, insomma, diciamo che non esageriamo con i commenti, nel senso che noi sicuramente siamo dalla parte di chi vuole mantenere vivo il ricordo di Maradona, con varie iniziative anche commerciali, come giusto che sia, per carità. Quindi speriamo che davvero il Napoli e il staff, l'entourage di Diego Vive, possano trovare una soluzione giusta nell'interesse dei tifosi e della memoria di Maradona. È sempre questo, credo che sia la cosa più importante. Allora questo amico scrive: premetto che sono ignorante in materia, tuttavia mi chiedo, ma la società con la quale Diego Maradona era sotto contratto non è fallita, e pertanto questa nuova società reclama quali diritti sull'immagine di Diego? Forza Napoli sempre. Luigi, no, in realtà, ragazzi, c'è la società di Stefano Ceci che sviluppa il merchandising, credo, di Maradona, poi c'è una causa in corso con vari step già superati, e poi ci sono gli eredi, ovviamente legittimi, Diego Maradona Junior su tutti, che hanno ovviamente parte dell'eredità dello sfruttamento dell'immagine. Adesso sono cose un po' complesse, penso dobbiamo uscirne fuori, raccontarle da giornalisti, e invece sperare che nell'interesse dei tifosi ci siano queste iniziative. A me intriga molto questo Diego Vive, francamente, perché un'area interattiva, non solo con Cimeli, che abbiamo visto molte volte, che sono sempre imperdibili, dal Museo Camma al Museo di Vignati, Massimo Vignati, sono dei Cimeli di Maradona fantastici. Ma detto questo, l'interesse dei tifosi anche per rispettare e onorare la memoria di Diego, speriamo che ci siano sempre iniziative, manifestazioni, musei, mostre, aree interattive e cose del genere. Ne parliamo con i prossimi ospiti, giusto Gigi? Con Carlo Caporale, collega di Televomero. Ciao Carlo, buongiorno.
Ciao Dario, buongiorno a tutti.
E grazie per essere con noi, titolare della storica Tribuna Sport su Televomero. E saluto Gaetano Fontana, allenatore del Latina. Ciao Gaetano, come stai?
Ciao Dario, tutto bene, grazie.
Ti mando un grandissimo abbraccio in diretta, perché grazie, colpevolmente grazie. Non avevo saputo di un gravissimo lutto che ti ha colpito il giorno scorso. Ti sono grazie. Molto vicino. E parliamo di calcio, sì, andiamo avanti, dai, parliamo di altre cose. Sì. Caro Gaetano, c'è Empoli, Napoli, ci sono altre 5 partite. Noi in questi giorni stiamo chiedendo ai nostri amici ascoltatori cosa volete da queste 6 partite: dignità, onorare fino in fondo lo scudetto fin qui macchiato, o anche proprio provare ad andare in Europa League, per te?
Ma guarda, fino a quando la matematica non ti condanna, devi avere l'idea di poter raggiungere quella quota, perché comunque la squadra è una squadra, insomma, più che valida. L'ho dimostrato l'anno scorso, è cambiato pochissimo a livello interprete, quindi vuol dire che nelle corde ci sono qualità tecniche e anche morali per poter fare qualsiasi cosa. È ovvio che quest'anno si sono incastrate tante situazioni negative che non hanno permesso agli stessi giocatori di esprimersi e mai per quella che la loro sono le loro capacità, però a questo punto è campionato e ad adesso c'è la possibilità concreta di poter tentare. È ovvio che non dipende solamente da loro, perché sono quelli davanti che hanno un minimo di vantaggio e devono sperare ovviamente in qualche passo falso, però se loro ci credono veramente tanto, nel momento in cui dovesse accadere questo passo falso sono pronti per inserirsi. Poi i discorsi futuri su quello che sarà è bene farli sempre a fine stagione, quando si è un po' più rilassati, più calmi e da dove poi si deve ripartire per una nuova programmazione.
Anche perché ci sono 6 partite, non 2, ma ci credono, quello è il vero problema. Carlo Caporale, questi ragazzi ci stanno credendo in questa possibilità di andare in Europa League o più semplicemente nel chiudere meglio che si può questo campionato?
Intanto Dario, saluto con piacere Gaetano, che non sento da tempo, ma
grazie di cambio.
Illo tempore, insomma, ci siamo anche frequentati in meeting di Ischia e quant'altro.
Lascia il segno Gaetano, come persona, non so come allenatore, come grande ex calciatore, come persona. Poi,
lo sto seguendo con la sua carriera attuale, quindi, diciamo, mi faccio in bocca al lupo appunto per questa seconda parte di sua vita sportiva. Detto questo, i giocatori del Napoli sono dei professionisti, devono fare il meglio, il massimo fino a quando.
Ma la tua percezione quale, Carlo? Ci stanno credendo?
La mia percezione è che purtroppo la squadra quest'anno è andata come una valanga che scende a valle, cioè peggiorando la sua situazione, per cui da mille problemi ha un rendimento a dir poco altalenante, che certamente non ci induce ad un ottimismo sfrenato circa quantomeno l'Europa, quella di lusso, che la vedo molto molto difficile se non impossibile. Ma io ritengo che anche andare in una competizione tra virgolette minore, no? Minore non è, perché stare in Europa è sempre molto importante per mille motivi, e che sia comunque un obbligo provarci e tentare fino in fondo. Poi tra tutte queste difficoltà fare una previsione diventa molto difficile, perché l'andamento lo stiamo vedendo, cioè c'è una partita che magari va bene, l'altra ci riporta indietro come il gambero, quindi sicuramente non sarà facile. Il calendario non è nemmeno del più semplice, perché ci sono 3 scontri diretti che comunque nascondono in sito per il valore delle avversarie, ma le altre 3 partite sono tutte con 3 squadre diciamo impegnate per la lotta salvezza. Visti i risultati dell'ultima giornata, abbiamo visto il Sassuolo pareggiare col Milan,
il Cagliari, il Frosinone, il Verona,
quindi abbiamo visto che è difficile con tutto, quindi partite molto difficili. Ci vorrà un Napoli probabilmente superiore alla media di rendimento che abbiamo visto fin qui, che mi sembra già un qualcosa proprio non facile.
Torna da Gaetano Fontana, nel frattempo reporta Castelvolturno, Contini, Caraschelli e Juan Jesus hanno svolto intera seduta in gruppo, quindi recuperati. Gaetano, in queste fasi non voglio metterti in difficoltà, però un allenatore deve guardare anche le motivazioni, quindi è chiaro che Calzona vorrà mettere in campo anche ad Empoli la formazione migliore per provare a vincere, provare ad andare in Europa League e chiudere bene, però ci sono delle situazioni in cui alcuni calciatori non stanno dando risposte, servono svuotati. Sarebbe il caso di mettere, non dico forze fresche, ma giocatori che magari vogliono mettersi più in evidenza, oppure non è così che si fa?
No, la formazione migliore te la suggerisce anche chi ha più motivazione, ovviamente, certo, perché certo. Se noi stiamo lì ad aspettare sempre quelli che solitamente ti danno qualcosa in più dal punto di vista del tasso tecnico, ma che in questo momento rispondono assenti, ovviamente gli allenatori vanno a giocarsi le proprie chance per il bene della squadra, della società che rappresentano, della gente. La migliore squadra disponibile, la migliore squadra in quel momento e la migliore squadra in quel momento sono quei giocatori che hanno io dico un po' di sangue,
giusto,
perché anche i ragazzi che in questo momento hanno giocato meno possono dimostrare di valere quella maglia e magari poi anche di giocarsi la riconferma, o magari mettersi in evidenza per altre squadre. Quindi le motivazioni sono tutto, non sono tanto, sono tutto.
E assolutamente.
Quindi, dovrà necessariamente scegliere anche in funzione di quelle che sono le indicazioni che ricava vivendole tutti i giorni i giocatori, per cui credo che sia così.
Domanda flash per entrambi. Prima Carlo, una domanda in due. Carlo Caprale, ti chiedo quale giocatore, a parte Mazzocchi che dovrebbe giocare per la squalifica di Marrui e l'infortunio di Oliveira, quale giocatore vorresti vedere in campo ad Empoli di quelli meno utilizzati? E poi quale allenatore scegliere per il futuro del Napoli? Come tua preferenza proprio, non come trattativa o informazioni che hai?
Ma allora, come giocatore mi piacerebbe ad esempio in difesa rivedere Nathan.
Giusto, effettivamente. Sì, scomparso completamente.
Dopo quel infortunio, poi rientrò pochi minuti con Mazzari, poi c'è un cambio di allenatore.
Sì.
Non l'abbiamo visto, non l'abbiamo visto più. Poi, magari anche in avanti, qualche giocatore che è stato impiegato di meno, Lindstrom. Ma lo stesso Raspadori piacerebbe vederlo insieme a Osimhen, ma dietro la punta, cambiando anche il sistema di gioco, che voglio dire. In cui non è che con 4-2-3 chissà quale garanzie, soprattutto di equilibrio, la squadra abbia avuto i gol subiti. E quindi magari, visto che dobbiamo vincere le partite, rischiare qualcosina in più e vedere anche qualcosa di diverso sotto il profilo del sistema di gioco. Queste sono mie desiderate, che non so se Calzona li porterà avanti.
Mi sembrano legittimi. Aspetta, prima di esporti sull'allenatore, chiedo prima a Gaetano Fontana, che sta per andare, penso, ad allenare, credo, nella seduta di oggi. Oppure...
Non ci ha fatto
l'hai fatta. Allora, andresti su un allenatore che cambia metodologia totalmente, Conte, Gasperini e altri, oppure la traccia è quella, quindi italiano e gli altri potrebbero, in teoria, a bocce ferme andare meglio per il Napoli?
Ma guarda, tu parli di profili che sono delle eccellenze in questo momento nel campionato italiano e sono validi tutti per il tipo di filosofia che dopo portano all'interno di una squadra. A questo punto la domanda bisogna farla alla società, in che modo vorremmo andare avanti, perché è normale che se scelgo l'indirizzo di un calcio più manovrato, più ragionato, più moderno, se vogliamo utilizzare questo termine, così come è stato negli ultimi anni per gli allenatori che hanno allenato il Napoli, partendo da Sarri, la storia del Napoli dice questo, che ha funzionato una tipologia di allenatore con questi giocatori. È evidente che se tu vuoi cambiare registro, vuoi cambiare tipo di filosofia e quindi andare su un allenatore stile Gasperini, Conte o similari, devi andare a prendere giocatori funzionali per quei tipi di allenatori.
Certo.
Tutto dipende sostanzialmente da come vuole andare avanti la società.
Idee chiare mi servono sempre e non è facile sempre averle. Grazie Gaetano, un abbraccio, in bocca al lupo per il finale di campionato,
grazie te,
e abbraccio forte per tutte le cose
ciao.
Questi giorni. Grazie Gaetano Fontana. Carlo Caporale, che gli sceglie?
Più o meno la penso come Gaetano, insomma, per me è una
ma
il nome è sempre relativo poi al progetto, cioè il nome deve essere
assolutamente
abbinato a un progetto idoneo per quel tipo di calcio che l'allenatore ha nelle sue corde o comunque nella sua visione, magari che potrebbe anche cambiare rispetto alla rosa del Napoli, insomma un suo desiderata, diciamo, di rosa e di modo di stare in campo, che però deve essere poi assecondato con le scelte idonee sul mercato.
Giustissimo, però ritieni che
nella valutazione della rosa attuale, perché
no è vero, hai ragione,
abbiamo rivoluzione, ma insomma io non credo che tutti gli allenatori avranno le stesse idee circa i confermati, i confermabili e i non confermabili, diciamo, via dicendo. Quindi ci vuole una coerenza importante tra chi andrà scelto come allenatore e il progetto abbinato a quell'allenatore. Chiaro che la figura di Conte si staglia un po' sulle altre per tanti motivi, insomma, in Italia soprattutto è uno che negli ultimi anni ha sempre fatto il massimo come risultati, però ripeto, anche se dovesse venire qualcun altro bisogna avere una coerenza di progetto e di soluzioni da adottare che deve accompagnare il suo lavoro, e non come quest'anno che è andato indietro, diciamo, la filosofia del 4-3-3, ma poi non avendo mai il pilota giusto per poter portare avanti quel progetto, e poi le situazioni si sono incancredite, come sappiamo, in maniera quasi irreversibile.
Sembra irreversibile, purtroppo. Carlo, grazie, è stato un piacere averti con noi. Alla prossima, buon lavoro e buona giornata.
Un saluto a tutti, ciao, Dario.
Grazie a Carlo Caporale, Televomero. Dobbiamo fermarci, tra un po' arriva Fedele su Marte, 0816363 per rivolgere domande in diretta ad Enrico Fedele.
Marte Spotlight. Marte Spotlight.
E allora, di nuovo in diretta, siamo anche sul canale 183 della televisione. Vi ricordo ancora una volta, report confortante da Castelvolturno, Quaraschelli ha recuperato, anche Juan Jesus c'è, anche il terzo portiere Contini, dunque saranno assenti ad oggi sicuramente solo l'infortunato Oliveira, quindi anche Politano sta bene, dicevo l'infortunato Oliveira, gli squalificati Mare Rui e Rachmani. Si va dunque verso una difesa probabilmente con Ostigard e Juan Jesus e con Mazzocchi esterno sinistro e poi ovviamente con Politano, Osimhen e Quaraschelli in attacco e poi non si rischia a centrocampo. C'è qualche piccola possibilità che possa farcela anche Nathan, vedremo se sarà impiegato o meno. Enzo scrive: che ne pensi di Paolo Sosa, mai citato come ipotesi allenatore? Mi sembra un passo indietro, francamente. Io spero che il Napoli vada su maggiori sicurezze, visto che il Napoli ha bisogno di sicurezze anche in panchina e anche in campo, ovviamente. Io andrei su un allenatore un po' più esperto, più, come dire, che dia maggiori garanzie anche di progetto, non solo di gestione del gruppo. E poi ancora tanti altri messaggi, ma è il momento, come promesso, di Enrico Fedele.
Fedele contro tutti. Il filo diretto con Enrico Fedele.
Direttore, buongiorno, come sta?
Buongiorno, bene, grazie.
Tutto bene. Fa freddino, incredibilmente. Che fa? No, fa cita proprio. Edoardo, cita Pupella Maggio, per meglio dire. Allora, nessuno ci crede, scrive questo amico. Un altro amico scrive: devono giocare i nuovi. Il tema poco fa trattato con Gaetano Fontana e Carlo Caporale era di queste ultime 6 giornate, se è il caso di dare spazio a chi ha più motivazioni. No. E se qualcuno ci crede in questa Europa League di quelli che scendono in campo.
No, il Napoli deve scendere in campo con la migliore formazione e con i giocatori che sono più in forma, non facendo gli esperimenti o provando ancora come sono e come non sono. Il Napoli ha l'obbligo,
anche se non prova mai,
ha l'obbligo, ma credo che anche la possibilità concreta di potersi qualificare per l'Europa League. Quindi fino all'ultimo deve giocarsi queste carte nella migliore formazione possibile.
Sì, questo è vero, ma giustamente diceva Fontana poco fa, nella formazione migliore possibile ci sono anche le valutazioni che in settimana si fanno, chi è più motivato e chi meno. Questo ci sta pure, no, direttore?
Dato,
ricordo 0816363 per parlare in diretta con Enrico Fedele.
Perdonami, il Napoli ha dei giocatori che sui quali ha un'opzione di riscatto, non c'è mica bisogno delle ultime partite.
No, questo no.
Allora, e quindi già si autoescludono.
Sì, tra Traoré e Donker già si autoescludono, però Nathan, non so, Lindstrom, non so, Simeone, non
vabbè,
so.
Ma Nathan,
Donge,
se sta bene, non ha fatto un minuto nelle ultime 10 partite.
Lo so, infatti è sparito completamente. Invece giocherà quindi quasi certamente Mazzocchi, perché c'è esigenza, non ci sono.
Anche perché il ruolo è suo, credo, sì. No?
Né Rui né Oliveira. Vabbè, c'è Ivan da New York che ci ha chiamato. Ivan, buongiorno.
Buongiorno, come si va?
Tutto bene, tu come stai? Nella New York com'è il clima lì? Qui fa freddino, ancora di più di lì.
Anche qua fa un po' freddino, oggi è stata bellissima la settimana scorsa. Piove.
Piove? Purtroppo. Oddio, penso il freddino di New York sia un po' superiore al nostro, immagino, come al solito. Però, domanda per Fedele da parte tua, a te Ivan.
Direttore, ma nell'ambito vostro, visto che a volte le voci girano, ma come mai il procuratore di Di Lorenzo l'anno scorso, mi scappa il nome,
Giuffredi,
Mario Giuffredi. Appena Di Lorenzo ha rinnovato, Mario Rui ha rinnovato, Politano ha rinnovato e tutto ad un tratto lui ha detto fine agosto se ne uscì con questo è uno spogliatoio triste.
No, disse.
Come mai? Forse perché è rientrato dopo che sono andati via Giuntoli e Spalletti, forse è rientrato il figlio del presidente nello spogliatoio, sono tutti tristi.
perché secondo me quello è una
cosa. Aspetta, facciamo un po' d'ordine. Intanto, Ivan, grazie per averci chiamato.
Credo.
No, direttore, scusi, direttore, facciamo un po' d'ordine. Mario Giuffredi, che può intervenire quando vuole, se vuole, disse ad agosto: Mario Rui non ha avuto il contratto, il rinnovo, poi l'aveva avuto più tardi.
Ma l'ha avuto?
Esatto, vuol dire che è uno scontento, uno spirito di scontenti. Poi Politano e Lorenzo hanno avuto anche loro il rinnovo.
No, ma io credo che dopo Giuffredi abbia anche chiarito che quella sua esternazione è stata forse un po' troppo eccessiva, anzi credo che
però sembra aver sollevato, aperto il vaso di Pandora, perché in realtà un po' di scontenti ci
fatto,
sono
ma l'ha fatto anche per una strategia professionale, poi alla fine ha ottenuto quello che doveva ottenere.
Sì, quello senza dubbio,
non so se mi sono spiegato, però poi dopo ha detto io ho sbagliato, pensavo eccetera eccetera. Ci sono delle volte alla fine di una discussione che magari è accesa e che sembra conclusa, delle esternazioni che sarebbe meglio che non si facessero nel nostro mondo, però se si fanno e poi uno si ricrede, per carità, riconoscere un errore è sempre sinonimo di intelligenza.
No, quello sicuramente, però probabilmente ha detto una cosa che poi noi pensavamo fosse un po' improvvida all'epoca.
Ma se c'è stata confusione l'ha fatto il presidente.
Però non ha avuto torto, nel senso che lo spiegatore non sembra così.
No, ma non ha avuto torto perché praticamente era già, si vedeva che era un fuoco che covava sotto le ceneri, perché c'era la scontentezza di giocatori che dovevano avere il contratto e non l'hanno avuto, chi ha avuto la metà, chi invece non era, cioè tutte queste voci alla fine non crede che nello spogliatoio non vengano ascoltate e non vengano ruminate, e poi c'è la conseguenza, non è che il giocatore se va in campo pensa al contratto, però durante la settimana non ha quella tranquillità, vede un ambiente ostile, si incomincia a domandare perché a Messia, un altro no, qual è il motivo, e si guarda intorno, e quindi questo potrebbe essere alla fine una sensazione di malessere che, io ripeto, siccome i calciatori sono dei professionisti, non è che vanno in campo perché se sono scontenti rendono male, no, assolutamente.
No, assolutamente no, però è chiaro che entra nel calderone di questa stagione controversa anche questo aspetto.
No.
Quest'estate ci sarà il direttore di Abbaio Domizio per parlare di calcio al Parco dei Leciti, chiede Roberto Acello. Là ci sarà? Allora vengo anch'io, io sono dall'altra parte. Abbaio Domizio è subito. Ci vediamo direttore.
Come no?
Sto al Parco Tripoletto, dall'altra parte. Vabbè. Antonio, buongiorno.
Buongiorno direttore. Vedendo le prestazioni di Kim o chi è andato via da Napoli o vanno via dall'Atalanta, ma non è che sono sopravvalutati i calciatori che ci abbiamo noi in rosa o nel campionato italiano? Cioè, perché vedete un attimino, io ho visto Brasile e Spagna, ma è stato qualcosa di impressionante, cioè sembra che noi giochiamo un altro calcio. Si riusciamo a pigliare Gasperini, si chiude il cerchio, perché il Marchese del Grillo piglia Gasperini, un carbonato e un cerchio chiuso. Direttore, buona giornata.
Va bene, direttore, su due entrambi i fronti.
Io ti dico, no, il problema è uno. Allora, quello che ha detto lui, il calcio italiano è in una profonda crisi, e questo lo abbiamo conosciuto. C'è stato questo biglietto dell'Enalotto vinto degli europei con tre supplementari e calci di rigore, parliamoci in termini chiari, no? Però è capito. L'abbiamo fatto, ma non c'è qualità tecnica. Se voi vedete i giocatori italiani che vengono presi all'estero, alla fine giocano poco e male. Non ci sono giocatori come 15-20 anni fa.
No.
Siamo in una fase evolutiva, speriamo che al più presto. C'è un segnale positivo, c'è la formazione di difensori che prima non c'erano. Cioè oggi abbiamo Buongiorno, Calafiore, Bellanova, giocatori giovani. Bastoni,
è giovane, però è già abbastanza.
Gli emergenti di questo campionato.
99 pare Bastoni.
Gli emergenti di questo campionato.
Sì, no, è vero, ce ne sono per fortuna.
Come difensori, quindi praticamente accontentiamoci di questo. Per quanto riguarda poi l'altra domanda che lui faceva di Gasperini ha avuto una grande esperienza in una grande società andata male. Allora è un giocatore che ha bisogno di calciatori da forgiare e quindi a tempo, oppure il Napoli in questo momento, avendo un direttore giovane, ha bisogno di un allenatore di spessore che dia autorevolezza?
Gasperini potrebbe in teoria essere a metà strada, no? Perché non è il giovanissimo inesperto, ma neanche appunto quello alla Allegri, alla Conte, penso a questi si riferisce lei, direttore, giusto?
Allora,
lei sceglie Pioli, quale soluzione?
Pure a Pioli,
Pioli, assolutamente, anche Pioli. Quale soluzione sceglie?
Guarda, io ti dico la verità, Franco, io sono telefono. Indeciso tra Allegri e Pioli.
Ah, quindi Conte lo mette proprio fuori, diciamo.
Sì, sì.
Va bene.
Ma non lo metto fuori per qualità. Allora, se devo parlare per palmarès, dovrei dire Allegri, perché ha vinto 6 campionati, gli altri non li hanno.
Diciamo che sono tutti qualità. Disponibili. Chi prenderebbe lei? Tutti ingaggiabili.
Ma io ti dico la verità, disponibili farei una valutazione anche economica, e in questo momento quello che serve più economicamente è che fa anche un affare è Allegri, perché la Juve dovrebbe partecipare quando vende la metà dello stipendio.
Va bene, andiamo da Franco, buongiorno.
Buongiorno, io chiamo da Rocca d'Aspi in provincia di Salerno, volevo fare i complimenti per la trasmissione.
Grazie.
E volevo fare i complimenti al direttore Fedele, e quest'anno penso che la trasmissione non dovrebbe chiamarsi Tutti Fedele contro Tutti, ma Tutti con Fedele.
Ah sì, sei d'accordo sempre con lui. Vabbè, domanda per lui, dai Franco.
Sì, volevo chiedere al direttore come vede questo eventualmente questo David. E qual è la differenza rispetto a Osimhen.
Grazie Franco, ascoltaci ancora.
Credo che è un giocatore, questo qua, che tende più a giocare tecnicamente, sì. Sicuramente è un giocatore molto dotato, più dotato, però non ha quello che ha Tarzan, cioè l'elevazione innanzitutto, e poi questo furore agonistico che delle volte è positivo, delle volte è anche negativo. Sono due giocatori diversi, però.
Non è proprio un ariete, diciamo, David. No,
non è bravo, non è il giocatore da sfondamento,
esatto.
Non è il giocatore che va in cielo per pigliare i colpi di testa, però da un punto di vista del palleggio, di far salire la squadra, dell'essere più manovratore, sicuramente.
Pubblicità, poi torniamo con Enrico Fedele, a tra pochissimo.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Eccoci tornati, vi parla sempre Dario Sarnataro, c'è Empoli-Napoli, tra un po' ne parliamo anche con un altro ospite. Nel frattempo questo amico scrive: io penso che Raspadori e Lindstrom sono due investimenti importanti per il Napoli, poiché sono due giocatori che non vanno bene a giocare da esterni, credo che il giusto modulo sarebbe 4-2-3-1. Che ne pensa? Scrive Gennaro, sì, il direttore Fedele.
Sì, potrebbe essere, sono d'accordo. Sono d'accordo, ma sono giocatori sui quali bisogna puntare, per carità. Se tu pensi che tutte e due, volenti o nolenti, sono costato quasi, se non più di 60 milioni di euro, sono giocatori devono essere sfruttati per le caratteristiche. Qua Raspadori non sarà mai un bomber da sfondamento, Lindstrom non sarà mai un tornante.
È vero. Ciao Dario, alla fine prenderemo uno tra Pioli e Allegri, scrive questo amico, e il direttore sarebbe contento.
Sì.
Ma più Allegri di Conte perché poi, direttore?
Più Allegri di Conte per un motivo semplice. Perché
io dico a parità di prezzo, d'ingaggio, di tutto.
Conte è abituato ad avere dei giocatori, ad avere una squadra di giocatori fatti. Allegri quest'anno e l'anno scorso ha dimostrato che si può arrivare in Europa anche con i giovani sconosciuti.
Vabbè, Danilo, buongiorno. Danilo?
Sì, mi sentite?
Eccoci, sei in diretta, eccoci. Prego.
Ok, una domanda veloce al direttore.
Grazie.
La prima, direttore, se lei fosse il presidente, il direttore sportivo del Napoli quest'anno, sarebbe piazza pulita l'anno prossimo, mantenendo magari qualche pietra salda tipo Quara, tipo magari Di Lorenzo? E altra domanda, cosa ne pensa del ritorno di Sarri? So che lei non l'ha mai amato, ma secondo me potrebbe essere un buon inizio.
No, su Sarri non sono d'accordo. Per quanto riguarda invece i giocatori, dipende dal progetto che vuole fare il presidente. È evidente che questa è una squadra che ha bisogno minimo di 5-6 calciatori, però se ha preso un direttore giovane, credo che c'è bisogno dello spogliatoio di un allenatore autorevole, perché sennò siamo sempre alla solita nenia, cioè chi comanda, chi gestisce, e queste domande se li fanno anche i giocatori. Ma quando tu sai che hai un personaggio carismatico, signori miei, il carisma è un qualche cosa che si ottiene con i risultati, il carisma è qualche cosa che si ottiene con le prestazioni, non a parole, È chiaro,
però c'è anche l'aspetto
il possesso palla, ma vincendo.
No, però chiederle, visto che c'è stato anche per tanti motivi, per carità, un'annata in cui questa squadra sembra svuotata, c'è anche l'ipotesi di dover cedere qualcuno perché non riesce più a dare nulla
no,
a Napoli?
No, ma guarda, io ti dico una cosa, tutti quelli, vuoi la mia?
Beh, sì.
Allora, io credo che lui sia molto indeciso per vedere se deve fare quello che ha fatto quando ha cercato di fare una mezza rivoluzione dando, non rinnovando Mertens, dando via Insigne,
Fabian Ruiz, con Koulibaly, sì,
con Allan, con Ruiz e con Ospina.
Sì.
E gli è andata bene. Non so se mi sono spiegato, perché ha pescato bene. Però se gli è andato bene un anno perché ha pescato bene, gli è andato male un altro anno che ha pescato male.
Sì.
Non so se mi sono spiegato. Quindi c'è bisogno di questa riflessione e capire che il calcio deve essere fatto da chi? Da chi è pratico di calcio. Non è che tu, se leggi il giornale o se tu sei un edicolante, puoi diventare giornalista perché sei a contatto con il giornale.
Certo, chiaro,
io oggi facevo un'altra riflessione, delle volte dice direttore, ma lei calzone, non calzone, eccetera, eccetera. Dico, guardate, io vengo dal mondo. Mio nonno era un commerciante di cavalli, io sono affezionato a questo animale, sì, che a me è un cristiano, non è un animale. Ebbene, nelle corse c'è l'allenatore,
sì,
e c'è il driver, che sono due cose diverse. L'allenatore è chi ferra il cavallo, chi lo fa correre bene, chi lo striglia, chi gli torce la coda, chi gli apre la bocca. A fa queste cose, però quando c'è la competizione e c'è bisogno di avere quel talento da farlo stare alla corda, suare, stare al largo, se bisogna usare la frusta o bisogna solo tirare le redini, allora là c'è bisogno di un altro tipo. Ecco, perciò ognuno deve fare il proprio mestiere, non so se
bisogna centrare proprio questi colpi qua. Da un direttore all'altro faccio fare un incrocio rapidissimo, perché con noi c'è anche Fabrizio Lucchesi. Direttore, buongiorno.
Oh, che piacere.
Buongiorno.
Che piacere.
Sentivo
buongiorno.
Enrico Fedele, direttore Lucchesi.
Maestro. Enrico è uno dei più grandi professionisti del calcio italiano in questo mestiere e nell'ambito di uno dei primi agenti, ma è un maestro. Io credo di non regalarti niente a dire così, Enrico.
Beh, no, sei troppo affettuoso, è riconoscente. Oramai siamo fatti vecchi, certo, abbiamo inventato questo mestiere, ma tu sei stato un'espressione bellissima, soprattutto per tante situazioni che abbiamo fatto insieme nell'assoluta, come si può dire, autonomia, e anche facendo gli interessi della società. E ti ricordo
molto
che la gente si ricorda quando stavi a Roma, ma non sai tutto quello che hai fatto nell'Empoli.
Appunto,
da una società di ragazzi sei riuscito a trovare tanti giocatori. La verità non è una sdolcinatura, eh?
Intanto c'è Empoli-Napoli proprio sabato con il direttore Lucchesi. Noi temiamo, diciamo, un'altra brutta figura, lo dico francamente, senza avere sulle lingue, perché l'Empoli è motivato, il Napoli non lo sappiamo se lo è.
L'Empoli è motivato, vede, può raggiungere la salvezza, ha bisogno di fare punti. Se il Napoli è quello dell'ultima partita è un problema per il Napoli, perché sai,
rischia di perdere, diciamo chiaramente, se il Napoli gioca come quasi tutta la partita offensiva rischia di perdere.
Beh, i valori tecnici sono indiscutibili, non possiamo neanche a parlarne, ma il problema a questo punto della stagione conta tanto le motivazioni e il modo dell'approccio alla gara. Napoli, quando un paio di partite fa, due o tre partite fa, ha fatto vedere qualcosa di cui ci ricordavamo, di un Napoli di ieri. Ricordo un paio di partite fa ha fatto una mezz'ora, un'ora da come era il Napoli dell'anno scorso, ma poi il Napoli si è scordato subito e domenica ha fatto una brutta scivolata.
Direttore Fedele, è così, no? Il Napoli rischia Empoli.
Non posso aggiungere altro, è un'analisi perfetta. Quindi,
ma le sue sensazioni calcio, quali sono?
Calcio, è la verità. L'Empoli, anche se non sta attraversando un grande momento, perché nelle ultime partite ne avrà perso su 6, pare che ne ha persa 5 con l'intermezzo del Torino. Però è la motivazione. L'Empoli deve fare punti. Il Napoli li può cedere? Questo non lo so, ma poi dipende dallo spirito con il quale verrà. Certo, se si mettono i valori tecnici sulla bilancia non c'è sta partita.
Quello è chiaro.
Ma le motivazioni delle volte fanno pendere la bilancia dalla parte del più debole.
Assolutamente, assolutamente sì. Abbiamo visto anche l'anno scorso con le motivazioni sono state una componente direi fondamentale per vincere lo scudetto. Direttore Fedele, grazie, ci sentiamo nei prossimi giorni.
Mi ha fatto piacere, ciao, che Enrico, mi avete fatto salutare Fabrizio, un caro amico e molto competente. Ciao, vero, Fabrizio.
Vero. Ciao a te di cuore, grazie.
È vero, non a caso lo disturbiamo quasi ogni settimana.
Mi hai fatto un bel regalo, sai.
Meno male, però, mi fa piacere, direttore Lucchesi. Perché c'è un Napoli che deve affrontare l'Empoli, e lo dicevamo poco fa, motivato o non motivato, l'ho chiamata anche per capire invece le scelte future. Allora, poco fa il direttore Fedele diceva forse prendere Allegri se fosse disponibile, qua parliamo di un gioco, perché non è che abbiamo tutte informazioni su tutti gli allenatori disponibili. C'è un Walzer probabile a fine stagione anche per quanto riguarda la panchina della Juventus, forse il Milan, sicuramente il Napoli e altre. La Roma ha confermato De Rossi. Fabrizio Lucchesi, su quale profilo andrebbe? Conte, Gasperini, Allegri, Pioli o su un giovane?
Sicuramente un profilo, io prenderei un allenatore esperto e che abbia anche competenze internazionali. Napoli è proiettato in una dimensione dove, secondo me, anche alla luce della stagione appena finita, non si può permettere di fare troppi esperimenti. Io su un allenatore anche bravo, ma che non ha consolidato profilo professionale e anche esperienze internazionali, io ci penserei un po', perché non può rischiare il Napoli di sbagliare stagione. C'è da rifondarla sta squadra in alcune parti, ci saranno partenze illustri, ci vuole secondo me un allenatore che in questo momento la prenda un pochino per mano. E io credo che il profilo giusto sia un allenatore che ha un po' di esperienza, ha fatto dei nomi, che uno più bravo dell'altro. Poco fa dicevi Allegri, come fai a dire di no ad Allegri? Stiamo scherzando? Ma voglio dire, Allegri vale Conte, Conte vale. Il problema è che ci vuole un allenatore che trovi sintonia con la proprietà, che sviluppi insieme alla proprietà un'intesa e che poi va messa in pratica, perché non è facile l'anno prossimo per il Napoli, eh? Cioè, le macerie di quest'anno non finiscono l'ultima partita di campionato.
Sì. Infatti, altra domanda, direttore, che stavo per fare, chiedo scusa se interrompo, è che sarà sicuramente l'estate più difficile per il Napoli e per De Laurentiis. Secondo la sua esperienza, servono più, io immagino dirà entrambe le cose, però di più il timing nelle scelte o le idee chiare nelle scelte stesse?
Le idee chiare sono fondamentali per sbagliare meno, ma il timing è fondamentale per sbagliare ancora di meno. È meglio una decisione sbagliata all'interno però di una programmazione dove si può anche sbagliare una scelta, ma i tempi veloci aiutano a sbagliare di meno, perché ti fanno anticipare lo prezzo di mercato e tu risparmi anche sui prezzi. Quindi sono due cose che vanno a braccetto, l'una non può prescindere dall'altra.
Sicuramente.
Cercare di sbagliare meno.
Anche perché, e poi la saluto, insomma, Napoli non è che può, aspettando Conte per esempio, visto che c'è un'ipotesi Conte, l'ipotesi Conte non è una cosa fantascientifica, diciamo ai nostri amici ascoltatori, davvero il Napoli e De Laurentiis ci hanno provato, abbiamo raccontato a novembre-ottobre e ancora ci pensa oggi. Però è chiaro, se faccio un'ipotesi, uno scenario, per aspettare Conte si perde l'ipotesi Gasperini o l'ipotesi italiano, allora il Napoli forse è meglio che abbia idee chiare col timing giusto, piuttosto che aspettare l'idea forse migliore di tutte.
Sono assolutamente d'accordo con questa tua narrazione, ma credo che Napoli sia più avanti di quello che noi pensiamo. È un anno e Napoli sa che deve cercare l'allenatore, probabilmente
è pure Kimmer un anno che doveva cercare il sostituto e poi abbiamo visto come è andata.
È vera anche questa, però insomma, non è che sbagliando una volta poi si sbaglia due,
per carità, certo.
Allora io mi auguro e spero che questo non succeda, perché non tutto è da buttare via. Anzi, l'errore secondo me è proprio da fare, proprio quello di evitare di buttare via il bambino con l'acqua sporca. Quindi c'è margine per recuperare un grande patrimonio, perché Napoli è un grande patrimonio.
Direttore Lucchesi, un abbraccio forte, alla prossima e grazie.
Grazie.
Grazie per il suo intervento qui a Radio Marte, grazie a Fabrizio Lucchesi, grazie a Gigi Soriani in regia, grazie a voi per averci seguito, tanti messaggi che sono arrivati anche questa volta. Dalle 20 alle 21 torniamo con Marte Sport Live la sera con Francesco Marciano. Adesso Timo e Gigio per Sulle Mani, da parte mia Dario Sarrataro, un grande abbraccio e buon proseguimento, ciao.
Marte Sport Live.